l'idea di mettere a fuoco il nucleo di alcuni passaggi teoretici fondamentali che si sviluppa l'argomentazione filosoficamente più interessante e da discutere tra di noi. Di Foucault abbiamo tutta una serie di testi che hanno circolato e continuano anche a circolare oggi nel panorama degli studi della critica di filosofia, sia vicina alla dimensione del linguaggio, tema della verità, sia vicino alla dimensione del rapporto tra soggetto e istituzioni, il tema della pena, il tema della colpa, il tema della razionalità e come esso si scontri nella dimensione del sociale. Per quanto riguarda Paul Ricoeur, ci muoviamo in una direzione che forse a prima vista sembra meno ampia di quella di Foucault, o meno, potremmo dire, rivoluzionaria, anche per le indagini che Foucault aveva fatto rispetto alla, alla struttura carceraria, eccetera, ma la ricaduta di tipo filosofico è ugualmente coinvolgente. Anche qui il tema va a toccare la questione della colpa e vorrei ricordarvi che questa espressione colpa, che gioca un ruolo del tutto fondamentale nel mondo della tradizione occidentale cristiana, ha il suo baricentro in Agostino. Il problema è che Agostino adoperava culpa per rendere anche quella parola molto moderna, assente dal vocabolario antico, che è responsabilità. Quindi in questo gioco tra responsabilità e colpa vi è una chiara indicazione.
Grazie a un collega di italianistica abbiamo potuto risolvere.
Grazie.
E questi invece sono da graffettare soltanto perché non abbiamo trovato altri.
Scusa, allora, posso chiedere per piacere, dividiamo metà da questa parte e metà da questa parte, se gentilmente, grazie infinite, li potete lasciatene uno naturalmente per il più sommato.
Concludendo queste due parole introduttive, questa espressione che è la responsabilità, la parola responsabilità, non esiste, dicevo, nel linguaggio antico. Non c'è una parola in greco per dire responsabilità, se non un termine molto ambiguo che è aition. Il problema è che aition significa anche causa. E allora qui osservate questa stranissima evoluzione. Nel mondo antico la responsabilità si identifica con causa, e si vede praticamente l'aspetto meccanico. Nel mondo moderno c'è un'evoluzione in direzione di colpa, e solamente in epoca molto recente dobbiamo andare verso il 700 per sentire questa espressione responsabilità. Quindi il modo in cui Paul Ricoeur affronterà il problema della colpa e della attitudine tiene conto di tutto questo. Vi presento il professor Goisis, per chi non lo conoscesse, uno dei nostri, come dire, capisaldi dal punto di vista della, della didattica e della ricerca in ambito della filosofia politica, che è stato fino a pochissimi anni fa anche il presidente della SPI di Venezia, mi ha preceduto, praticamente ha preso il terreno. E poi la professoressa Maria José Amato, anch'essa legata alla Spibile, quasi dalla fondazione della sezione veneziana, che invece è insegnante di filosofia presso la scuola superiore. Due approcci che sono attenti comunque alla dimensione degli studenti, anche se ovviamente, come nell'obiettivo, nell'intento della SPI, si tratta di vederne le peculiarità e le approssimazioni possibili, nel senso di avvicinamento possibile tra scuola superiore e scuola universitaria. La parola al professor Gosis.
Sì, io ho pensato così, di che mi dice magari l'amico Stefano, se i tempi possono andare bene, di fare un quarto d'ora circa di introduzione e poi di fare proprio la lettura vera e propria, in modo da racchiudere il tutto in una mezz'oretta e in modo poi da passare, come è previsto dal programma, la parola a Maria Giuseppe Masso, che fra l'altro ringrazio, perché io pensavo veramente 10 copie potessero essere sufficienti, ma ero stato evidentemente pessimista, perché le persone sono un po' di più. Allora io direi prima di tutto di partire per inquadrare un po' questa figura di Michel Foucault, che è passato come una meteora nel cielo del pensiero filosofico europeo, nato nel 1926, morto in circostanze drammatiche nel 1984, ma quale morte non contiene qualche elemento di dramma, un pensatore molto critico, molto apprezzato nel nostro tempo per la sua lucidità, per il suo disincanto profondo. Si potrebbe dire in generale che più questo aspetto, che costituisce il nervo della sua prospettiva, piuttosto che le soluzioni sono molto più difficili da dare, anche se per caso si additano queste soluzioni come delle vie possibili in forma molto generale, però non è facile, ecco, come dire, tradurre. Non dobbiamo pensare, credo che dobbiamo rinunciare a pensare a delle ricette così molto definite. Direi che c'è una fondamentale differenza d'accenti tra i due pensatori che andiamo a presentare, anche se la cosa bella è che non hanno cessato di interrogarsi a vicenda. Ricoeur si è sempre confrontato volentieri, con grande coraggio, con grande intrepidezza, con le sfide poste da Foucault, però certo la tonalità di Foucault è più immediatamente etica, protesa al pensiero morale rispetto a Foucault, che cerca soprattutto di capire. Si caratterizza per una passione che è passione soprattutto dell'intendere e del conoscere. Non dico che questa non sia una caratteristica altrettanto valida di Ricoeur, ma è proprio il tono, a volte l'impostazione, che è molto diversa. Per fare un esempio, l'uno è molto attratto dalla fenomenologia su cui si è formato, la fenomenologia di Husserl, spero che forse gli studenti qualche accenno eccetera no, abbiano presente, mentre invece Foucault è molto più attento a certi temi della filosofia dell'esistenza, ma soprattutto a Nietzsche. È Nietzsche ed è una certa parte della prospettiva heideggeriana quella che lo influenzano di più. Siccome nessuno nasce con letture variegate eccetera, ma tutti con fatica e con contentezza, anche a volte con piacere, leggono, qui ho portato con me anche un'antologia di Foucault che può servire per un primo approccio, che si porta come titolo, sottotitolo, L'impazienza della libertà. Tutte le principali opere di Foucault, le principali dico, sono edite dalla editrice Feltrinelli in questa edizione economica, quindi facilmente accessibile, mentre le lezioni al Collège de France sono edite in molti volumi da Ponte nelle Grazie e Ponte delle Grazie, che è un'editrice fiorentina, e sempre da Feltrinelli ma in edizioni diverse. Sono curate soprattutto da Fontana, che è uno dei massimi studiosi italiani di Foucault, c'è da aggiungere una persona che ha lavorato a Venezia per alcuni anni, che è il professor Galzinia. I corsi del professor Galzinia hanno riguardato spesso la posizione, la prospettiva di Foucault, che è stata esplorata in varia maniera. Foucault è anche avvicinato nelle storie della filosofia al fenomeno del cosiddetto strutturalismo, fenomeno molto complesso che si è sviluppato dopo la conclusione degli anni 60 in Francia, è arrivato in Italia un poco dopo, con 5 anni circa di differenza, è diventata addirittura una moda. Ecco, cosa vuol dire strutturalismo? Significa una posizione che considera come preminenti le strutture, strutture sociali, che vanno indagate con molta cura, che vanno analizzate, e queste sarebbero più importanti dello stesso elemento soggettivo, che verrebbe in qualche modo descritto e capito a partire dall'influenza delle strutture. Personaggi che di solito vengono riportati a questa temperie strutturalista sono soprattutto un grande antropologo, Claude Lévi-Strauss, autore di testi memorabili come Il pensiero selvaggio, Tristi tropici, eccetera, e Althusser, che ha ripensato lo stesso marxismo in termini non tanto del Marx giovane, più umanista, più legato al tema della liberazione, dell'emancipazione sociale, ma piuttosto del Marx scienziato, del Marx che analizza le strutture e fa dipendere lo stesso universo personale dalle strutture. In realtà poi, a guardar bene, nessuno dei tre si è riconosciuto pienamente in questo elemento dello strutturalismo, in questa dimensione, ma non è una cosa nuova. E quando voi vedete nei manuali esistenzialismo, trovate Jaspers, Heidegger. Ebbene, sia Heidegger sia Jaspers hanno sempre rifiutato questa connotazione di esistenzialisti nel senso stretto, che forse solo Jean-Paul Sartre ha accettato pienamente, preferendo magari l'indicazione filosofia dell'esistenza, che è molto più, ma Heidegger neppure questa. Quindi qui c'è una distanza molto forte tra quello che si sa dei manuali e la complessità dei problemi. Volevo innanzitutto trattenervi su questo punto per inquadrare la questione, su quella che è una vera e propria svolta culturale che si viene a creare. Si viene a creare a partire dagli anni 60, dove sembra svanire questo clima umanistico e soggettivistico che aveva dominato. La tradizione francese era molto caratterizzata dallo spiritualismo, che è una particolare concezione, quindi un certo cartesio, quello delle passioni dell'anima, un certo Pascal, Mendebiran, Ravesson, anche autori che sono poco noti, insomma. Ravesson aveva scritto un libro su Aristotele, che per la cultura francese è stato importante, La Chaillet fino a Bergson. Ecco, Bergson rappresenta il pensatore più espressivo di questa costellazione. Cambia completamente il clima, anche lo stesso esistenzialismo viene a essere giudicato superato, e ci sono, fanno irruzione due dimensioni di ricerca nuove sulle quali per un attimo vorrei intrattenermi. La prima dimensione è caratterizzata dall'interesse per l'antropologia, cioè per una conoscenza filosofica, ma anche con l'aiuto delle scienze umane, dell'uomo. Questo è il significato della parola antropologia. Conoscenza accurata, secondo le modalità proprie, dell'universo dell'uomo. Questa antropologia prende volentieri il nome di antropologia strutturale. Ecco perché strutturalismo. Strutturalismo è in derivazione da questa idea dell'antropologia strutturale, e la figura qui centrale, assolutamente dominante, è quella di Claude Lévi-Strauss, che ha insegnato per anni e anni al Collège de France. Allora, anche qui c'è una distinzione fondamentale tra poli universitari come orientamento. La Sorbona da un lato, e la Sorbona c'è stata una lunga tradizione positivistica, assolutamente dominante, grandi figure, anche grandi personaggi, anche se dimenticati oggi. Poi in realtà la Sorbona è diventata un po' a lungo la custodia, diciamo, della tradizione francese, si è protesa la salvaguardia di questa tradizione francese, mentre il collegio è diventato un po' la dimensione di punta, perché già tra fine Ottocento e inizi del Novecento lì si è coltivata appunto l'antropologia. Chi è considerato il padre di questa antropologia filosofica? Sorpresa, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau è noto soprattutto per il suo pensiero politico, politico-sociale, pensiamo al contratto sociale, o per gli aspetti letterari, la Nouvelle Louise, le Confessioni, eccetera, però è molto importante per la sua immensa curiosità verso l'uomo, che ha caratterizzato anche i suoi numerosi viaggi. Rousseau lavorava, per così dire, sul campo, per la sua osservazione dei comportamenti umani e per il tentativo di tradurre in regole di carattere generale i comportamenti dell'uomo. Questa non è un'affermazione mia, poverino, questa è l'affermazione di Claude Lévi-Strauss, dice: mio precedente è esattamente Rousseau. Sono gli studi di Rousseau. Naturalmente Rousseau andava tentativamente, non aveva elaborato un metodo, a partire da Durkheim, soprattutto questo grande personaggio dell'università francese, poi con Lévi-Bruhl, Lévi-Strauss, eccetera, Moss, lo studioso del dono. L'antropologia, che si basa su studi sul campo, aumenta i suoi materiali di osservazione e anche le sue riflessioni. Per dirvene una, ecco, Moss lavora a contatto con i popoli della Polinesia, ad esempio, quindi va lì a studiare, a vedere i comportamenti, classifica, ecco, l'aspetto classificatorio è molto importante, tutti i tipi di dono e poi tutte le forme di scambio che sono diverse dal dono, insomma, tra l'altro influenzano moltissimo anche tutta una riflessione, non so se qualcuno ha sentito nominare, per esempio, tutta l'economia del dono, tutti i tentativi dei vari Latouche, eccetera. C'è stata anche una settimana qui a Venezia, qui Latouche è venuto, ha parlato di questa economia del dono, ha criticato la nostra odierna convivenza, per dire che non si tratta ancora di temi morti. Ma l'antropologia da sola non avrebbe cambiato il campo della questione. C'è l'irruzione di un nuovo modo di fare storia, molto importante. Faccio proprio appena un cenno. Si tratta soprattutto della scuola di Annales, questa importantissima rivista, con una critica molto forte, proprio dico una parola, perché poi voglio venire a Foucault, di quella che viene chiamata la storia istorizzante o storia evenemenziale. Cosa vuol dire storia evenemenziale? Vuol dire una storia basata sui grandi avvenimenti. Grandi matrimoni, allora una cosa per cui andavano a nozze i vecchi storici, ecco, pensiamo, il matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, una roba grossissima, perché era presente in realtà il seme dell'unità della Spagna, unità che oggi è piuttosto evocata in forse, insomma, non è facile fare di due popoli, di due lingue, uno solo, comunque è stato considerato un punto. Allora, come veniva esaminato? Ecco, conflitti, battaglie, ecco l'importanza enorme di battaglie, questo si traduceva anche nei manuali per gli studenti. Io ricordo, ahimè, triplo ahimè, di aver studiato su Rodolico, che era uno storico di vecchia impiantazione, tutto il nostro Risorgimento era una sequela di 10 pagine di battaglie, battagliuzze spesso, Curtatone, Montanara, eccetera, Goito, senza spiegare assolutamente quali erano le idee del Risorgimento e quali erano le forze in gioco. Quindi si arrivava addirittura a degli assurdi non indifferenti in queste presentazioni. Adesso vi faccio un esempio del cambiamento a cui Annales porta, proprio un esempio rapidissimo. Intanto diciamo i tre nomi fondamentali: Marc Bloch, morto tragicamente nella voragine, nel vortice della Seconda Guerra Mondiale, Lucien Febvre e poi più tardi Fernand Braudel con le sue ricerche su Filippo II e le civiltà del Mediterraneo. voi dovete capire che qui cambia completamente la mentalità, perché continuano ad essere letti i documenti. Un bravo storico deve fare riferimento ai documenti, se no è un favorista, è un chiacchierone, ma vengono letti diversamente. Per esempio, vi dico solo questo per far capire la questione: Annale non legge più il matrimonio tra, quello fatto l'esempio prima, tra Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona, prendendo nota di tutti gli invitati, dei doni splendidi che si sono cambiati, delle varie negoziazioni che sono state fatte, perché durante questo matrimonio sono stati presi accordi, o per esempio vedendo il guardaroba splendido o le doti che Isabella aveva portato, ma vanno a vedere piuttosto i conti dei cortigiani, come si alimentavano le persone in cucina, come stavano le persone del seguito e quindi i servitori, come i popoli percepivano tutto questo, e quindi si rovescia la piramide sociale e si analizza la storia a partire dagli ultimi, dai poveri, dagli esclusi, da coloro che non fanno parte direttamente di questo banchetto, magari sono nei recessi della cucina, però lì lo stesso è interessantissimo vedere, fanno un pane, preparano questo, preparano quell'altro, è in qualche modo il rovesciamento, e i documenti parlano anche di questo naturalmente, di tutto quello. Quindi comincia a esserci un forte dubbio, e non tutti i documenti sono veritieri, spesso i documenti sono espressioni delle classi dirigenti o di chi vince. Bisogna leggerli in una certa luce e bisogna, per così dire, rovesciarli. Compare un'espressione molto importante, che è fondamentale per capire Foucault, la cultura materiale. Quando voi sentite questa espressione, la cultura materiale, quindi cultura non è semplicemente la fabulazione del dotto, è quello che vi dice, è così e colà, che vi parla degli spiriti, che vi parla, è anche quello. Però è anche la cultura di come la gente fa l'amore, di come la gente si ciba, di come la gente fa la guerra, di come si arma, di tutte queste cose, perché questi sono aspetti della vita quotidiana. Ecco, mi annoterei proprio questa espressione, la vita quotidiana. Tutte queste cose, questa svolta, allora abbiamo visto che vi sono due ingredienti fondamentali in questa svolta. Il primo ingrediente è l'antropologia e il secondo ingrediente è una nuova direzione presa dagli studi storici, che non si dedicano più ai grandi eventi, ma che si concentrano sulla vita quotidiana e la ricostruiscono. Si potrebbe anche dire una storia dal basso, in qualche modo, invece che dall'alto. Il progetto filosofico di Foucault ha molto a che fare con questo. Facciamo subito una premessa. Ci muoviamo fuori consapevolmente ed esplicitamente rispetto all'ontologia e anche alla metafisica, così come sono tradizionalmente concepite. Diverse volte Foucault parla in maniera piuttosto perentoria, non c'è una discussione approfondita, considera come già decisa la fine dell'ontologia in qualche modo. Quindi questo è un discorso che per lui è liquidato. Prende da Nietzsche questo tema del riso filosofico, quindi questo riso filosofico è destinato a travolgere tutte quelle che a lui sembrano delle ubbie o perlomeno delle problematiche che giudica superate. In questo è molto sicuro, forse si potrebbe dire perfino troppo sicuro, lo dà come un dato di fatto, e qui direi che la posizione nicciana ha una grande influenza. Con Nietzsche non muore solo Dio, i passaggi famosi della Gaia Scienza, ma la morte di Dio è anche morte dei saperi tradizionali, dell'impostazione tradizionale, quindi con Dio se ne va via l'architrave di un mondo ben ordinato e compare un'altra visione del mondo. Dove, questo è il primo punto che volevo sottoporre alla vostra attenzione, compare la centralità del potere. Anzi, c'è un libricino piccolo piccolo di Foucault che spiega bene come anche il termine potere sia un termine mitologico del passato. Bisogna parlare dei poteri e considerare la rete dei poteri, piccoli, eccetera, esistenti, squadernati nel territorio. questo libricino si intitola Microfisica dei poteri, è un libretto molto interessante che si legge piuttosto facilmente e che penso possa interessare anche in maniera introduttiva. Ma aggiungo subito questo punto. Il potere dei poteri, tra tutti i poteri, quelli più efficaci, più influenzanti, sono i biopoteri. Cosa sono i biopoteri? Qui cominciamo a vedere, trovarci di fronte a una tradizione lunga, per esempio un pensatore italiano come Esposito è tutto proteso in questa direzione di ricerca. Sono i poteri che riguardano la vita, che stendono le loro mani, il loro controllo sulla vita. Sono poteri di vita e di morte, perché naturalmente vita e morte sono correlativi, e quindi riuscire a dominare e a controllare la vita significa controllare e regolare anche la morte, in un certo senso. Quindi quando la politica raggiunge questa sfera dei poteri, altro che amministrazione del quotidiano, altro che semplice orientamento, la politica diventa molto e molto influente. Ora, l'idea è che solo i totalitarismi abbiano realizzato appieno questi biopoteri. Questa è un'idea che contiene anche qualcosa di vero, ma la posizione che ci fa intendere, che ci fa intravedere, Foucault invece sostiene che qualsiasi sistema politico mira in realtà a controllare la vita in qualche modo. Ecco, regolando anche queste questioni, inevitabilmente si toccano elementi esistenziali molto profondi. Lui parla anche di, appunto, una connotazione esistenziale che assume la politica, laddove per esempio regola una sfera che è importantissima e che spesso era il non detto da parte dei filosofi, la sfera della sessualità. Questa sfera della sessualità veniva spesso considerata in maniera reticente. In realtà Foucault tenta di svelarla. Uno dei suoi libri fondamentali si chiama Storia della sessualità, in 3 volumi, è tradotta in italiano anche, a volte un po' anche pletorica, perché queste ricerche sono molto ampie, molto informate. Ecco, però è interessante l'idea di fondo, cioè che la politica si spinge in qualche modo a normare anche questi aspetti della vita quotidiana, e questo è il lato, come dire, incisivo e temibile. A volte gli interpreti, quando leggono tutte queste cose di Foucault, ne fraintendono la tonalità e dunque anche l'intenzione profonda. Pensano, ecco, cosa fa Foucault? Foucault è un indignato. Foucault vuol mostrare di che lacrime grondi e di che sangue questo. Io ricordo una delle prime tesi date qua a Venezia su Foucault, ecco, la valida candidata diceva: vedete, Foucault è un umanista, Foucault vuole in ogni passo dirvi qual è il tormento dell'umano, quali sono le torture a cui è sottoposto l'uomo, eccetera. Beh, non è proprio così. Cioè, l'aspetto caratteristico e anche interessante di Foucault è la sua estrema invece lucidità e freddezza. Il suo vuole essere un approccio scientifico, vuole soprattutto farci capire le questioni. E il giudizio morale non è che manchi, ma è molto rinviato. Direi che l'efficacia delle sue pagine è tanto maggiore quanto il soggetto, in qualche modo, interpretante, si cela, si nasconde. Non dico che naturalmente non ci sia, che nello scegliere i materiali, nell'andare in una direzione o nell'altra, è evidente che Foucault è vigile e all'opera con il suo intelletto, ma in qualche modo non vuole ad ogni passo moralisticamente evidenziare la sua posizione, vuole piuttosto far comprendere indirettamente qual è l'importanza, qual è il rilievo delle questioni. Quindi non confondiamo su questo punto la questione. Lui si propone soprattutto di allargare l'indagine, ho parlato prima della sessualità, a sfere che appartenevano al non detto, a quello che non veniva direttamente tematizzato. Faccio 2 esempi oltre alla sessualità. Il sogno, che era ricostruito attraverso la psicoanalisi, una certa linea interpretativa, ma non era ben approfondito, e soprattutto la follia. Ecco, uno dei temi di fondo è la follia, il significato della follia. Per la verità, Foucault non dà una vera e propria, come dire, lettura, come si potrebbe dire, valutativa, semplicemente descrive questo nella nascita della clinica, in questo potere psichiatrico che ho scelto per oggi, cioè fa capire come sia una valenza dell'umanità tragica, drammatica, perché la follia è sofferenza. Tutta quella romanticizzazione per cui si esalta la creatività, eccetera, è del tutto, è soprattutto dolore sul quale l'uomo riesce ad esercitare poco un controllo, spesso è una necessità inesorabile che afferra l'uomo, però su questo, questo è quello che preme dire a Foucault e a descrivere, si esercita un potere, nel senso che la persona divenuta folle, che ha perso contatto con la realtà, è vulnerata, si trova in una condizione di debolezza e su questa situazione si inserisce il potere psichiatrico come forma di controllo. Quindi la domanda, quando lui ci introduce nelle terapie molto complicate, eccetera, è la seguente: si vuole veramente terapeutizzare o si vuole anche segregare, isolare? L'idea di fondo è quella della segregazione, quindi l'idea del manicomio in modo particolare come un luogo in cui il folle viene recluso, tagliato via dal consorzio sociale, e quindi la sua sofferenza, invece che poter essere udita ed ascoltata, qualche volta sprofonda in una specie di nulla. E qui manca un anello che sarebbe interessante, non è quasi mai citato se non una o due volte nelle sue opere, Cesare Lombroso. Uno degli aspetti più interessanti è la psichiatria italiana nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento, con questa idea del determinismo universale. Questa è un'idea molto complessa, perché da un lato toglie la colpa, nel senso che se uno è preda di una serie di cose, c'è la cosiddetta tara, per esempio, che è una cosa che i positivisti consideravano. Che cos'è la tara? È una specie di stigma originario derivante dalla ereditarietà e dal milieu, dall'ambiente, per cui l'uomo non può riscattarsi. È un qualche cosa che entra proprio, come dire, nel suo sangue, che entra nella sua... Però, vero, se questo può sembrare un aspetto che getta, per così dire, uno stigma ancora, che rende quasi inguaribili le persone, pensate a come vengono attenuate le pene a partire dall'ombrosismo. C'è per esempio un processo celebre all'attentatore di Umberto I, e il codice prevedeva le condanne tipo condanna a morte, eccetera. Gli avvocati, che erano di ispirazione lombrosiana, riescono a attenuare questo e sostituirlo con un periodo di manicomio criminale, e quindi in un certo senso c'è un mitigamento delle pene. Però la questione è molto complessa, perché non è che il manicomio criminale, soprattutto i manicomi criminali di allora, fossero molto meglio dell'ergastolo. Ne conosciamo qualcuno, per esempio, anche per le illustrazioni. Per esempio, uno era Aversa. Questo Aversa, dove finisce questo poveretto, era una specie di fossa, diciamo, ecco. Quindi qui c'è questo importante aspetto. Cosa rientra questo? Qui entra in quella ascoltare gli emarginati, ascoltare, quindi rientra esattamente in alcune linee di tendenza che abbiamo scorto sia nell'antropologia sia nella nuova scuola storica, perché la nuova scuola storica e l'antropologia avevano questo di comune: nel rovesciare la piramide sociale, come dire, andiamo a guardare chi sta sotto. Andiamo a vedere chi sono i reietti, per così dire, di questo sistema, in qualche modo acquistando uno sguardo nuovo, direi tanto più efficace, tanto più questo sguardo è assolutamente impietoso e implacabile. Si potrebbe dire: questo è tutto Foucault? un po' possibile che sia, perché questa descrizione anche così lucida potrebbe in qualche modo mostrare una rassegnazione di fondo, come dire le cose sono queste e buonanotte al secchio, non c'è niente da fare, eccetera. Ecco, in realtà la immagine va corretta con gli studi e le dispense che poi sono state prodotte dopo la sua morte precoce nell'84, che riguardano le sue lezioni al Collège de France. Perché lì si vede, viene in luce il tema della lotta politica e della ricerca di libertà, in qualche modo. E perfino una qualche simpatia per Sartre, in vita e nel periodo più maturo c'era stata un'opposizione enorme con l'idea l'esistenzialismo è un umanesimo, in una certa fase caratterizzata da questa conferenza Sartre si era espresso così, l'esistenzialismo è un umanesimo. Di fronte alla parola umanesimo Foucault si fa beffe, una specie di risata olimpica, cioè proprio una cosa. Però in realtà poi, non dico si riconcili con Sartre, ma ci sono molti punti in comune in un certo senso, ecco. Quindi c'è una lotta politica che è basata sull'idea di critica e sull'idea di libertà, certo molto minoritaria, perché la questione è, i messaggi di Foucault arrivavano in realtà a poche persone, anche la sua prospettiva mentre lui scriveva e operava era limitata a pochi ambienti, poi diventerà quasi una moda, la scoperta sarà universale. Direi che la questione del soggetto è assolutamente fondamentale, ma molto spesso si presenta come una critica al soggetto. Ecco, che poi c'è l'interesse per il caso eccezionale, per il caso debordante, per esempio l'analisi ripresa dal Settecento di quei bambini che erano stati scoperti in varie parti della Francia, che erano muti perché erano stati fuori dal consorzio sociale, che magari erano stati allevati da alcuni animali, oppure esseri mostruosi caratterizzati in un certo modo. Ce n'è una che si intitola Io, Pierre Rivière, che racconta appunto di questo essere anche fisicamente deforme e mostruoso. Quindi c'è la ricerca un po' del caso eccezionale. In generale, dal punto di vista filosofico, la strada che prende Foucault è quella che lui stesso definisce analitica della finitudine, cioè assumere l'elemento finito come costitutivo dell'umano, non andare oltre, quindi nessuna nostalgia della trascendenza, eccetera, analizzare punto per punto, settore per settore, questo mondo caratteristico della condizione umana. È ripreso un po' qualche punto da Heidegger, ma è lontanissimo dall'ultimo Heidegger, con il riscatto nella poesia, nell'essere che parla, tutte quelle robe là. È proprio preso solo l'elemento dell'analitica, della finitudine e basta. Questo significa anche leggere i testi letterari in un modo diverso. C'è una particolare ermeneutica dei testi letterari e anche del mondo tradizionale, ecco, per esempio Sorvegliare e punire si apre con un'attenzione al momento della tortura, al momento dei supplizi. Questo ha decretato un discutibile successo di Foucault, queste pagine nere per così dire, però non dovete dimenticare che nel nostro tempo, quasi dappertutto, quasi in ogni paese, basta scorrere un rapporto di Amnesty International, la tortura è largamente promossa e praticata con l'idea di stroncare la resistenza delle minoranze, dei dissidenti. Quindi ha fatto bene Foucault a rompere questa congiura del silenzio e quindi a considerare questo tema come un tema importante. Ecco. E poi l'attenzione anche al mondo antico, qui faccio l'ultimo cenno, soprattutto con le pratiche non discorsive soltanto, ma di meditazione. Ecco, l'ultimissimo Foucault ha aperto anche quella via poi a Pierandot e agli altri, perché ha studiato molto quegli autori come Epitteto, come Marco Aurelio, lo stesso Seneca gli interessava. E lì lui vede la nascita del sé in qualche modo, quindi lo sviluppo di quel tema della soggettività che lo aveva sempre interessato, anche se lui aveva subordinato nettamente la soggettività all'elemento obiettivo istituzionale. Ecco, quello che c'è di costante, proprio il filo conduttore, il leitmotiv, consiste in questo, nella subordinazione dell'elemento soggettivo al resto, al sistema, potremmo dire con un'espressione dei tardi anni 60. Il sistema, l'assieme. Althusser, commentando un testo, dice, leggendo Foucault, pare che la persona o il soggetto siano un po' una marionetta i cui fili sono tenuti dalle strutture. Cioè le strutture sono l'elemento agente in qualche modo, no? Il soggetto è. Però in queste ultime riflessioni si comprende che c'è un qualche cosa che avverte come incompleto e quindi c'è una maggiore profondità. Alcuni di questi testi sono pubblicati da Cronopio, che è una piccola casa editrice molto selezionata e molto, cura molto bene questi testi, anche se modesti nella copertina e nel resto, e alcuni sono ben presenti. Adesso rapidamente vi leggo. Ho cercato di mettere almeno in parte in evidenza le fondamenta disciplinari del manicomio, ecco il manicomio, e di mostrarvi in che modo una sorta di trama disciplinare comincia a rivestire la società a partire dal XVIII secolo, epoca in cui vediamo delinearsi un certo numero di schemi disciplinari specifici come l'esercito, la scuola, la fabbrica e così via. Schemi che mi sembrano trovino nel panopticon di Bentham la loro formalizzazione, o comunque il loro disegno al contempo sistematico ed essenziale. Qui il grande tema del disciplinamento dell'umano e delle istituzioni totali. Non c'è solo il manicomio, ma si danno anche altri esempi. Il panopticon è la famosa struttura che Jeremy Bentham proponeva, dove da un punto centrale era possibile esaminare e controllare tutte le operazioni dell'umano. E tenete presente questo, l'origine di questo rincrudimento si sarebbe avuta nel Settecento. Ecco, questa è l'idea. In quegli anni anche gli psichiatri o gli antipsichiatrici, si può parlare di un'antipsichiatria, pensate all'influsso di alcune di queste tesi, per esempio su Basaglia, ecco, questo psichiatra triestino, che è l'unico poi che è riuscito a far passare una legge che poi è stata in parte purtroppo disattesa perché prevedeva strutture alternative e come voi sapete ha comportato la chiusura dei manicomi che erano ridotti in una condizione di fatiscenza estrema, quindi ha avuto anche degli influssi di carattere pratico. Vi segnalo questo libretto di Erwin Goffman di quegli anni che si intitola Le istituzioni totali, che è molto importante perché Goffman ha promosso questa analisi. Adesso invece vorrei affrontare più da vicino la questione del funzionamento del manicomio, un funzionamento più specifico dal momento che mi sembra che il manicomio possieda dei tratti del tutto particolari. Tra questi c'è da un lato il fatto di intrattenere dei rapporti privilegiati, tuttavia difficili e problematici, con la famiglia, e dall'altro il fatto che il manicomio in quanto sistema disciplinare è al tempo stesso il luogo di formazione di un certo tipo di discorso di verità. Così dicendo non voglio affatto escludere che gli altri sistemi disciplinari possono dar luogo a dei discorsi di verità o mantenere un rapporto con la famiglia. Penso tuttavia che nel caso delle istituzioni, delle discipline manicomiali, questo rapporto sia del tutto specifico, sovraccarico di investimenti particolari. Passo al periodo sotto, se mi consentite. L'altro tratto caratteristico dipende dal fatto che verosimilmente, o almeno questa è la mia ipotesi e la pista che vorrei seguire, il discorso di verità che si forma nel manicomio e il rapporto con la famiglia si sostengono reciprocamente, poggiando l'uno sull'altro, sino a dar luogo, alla fine, a un determinato discorso psichiatrico che potrà presentarsi come discorso di verità e che avrà essenzialmente come oggetto, come obiettivo e come campo di riferimento la famiglia, i suoi personaggi, i processi che si svolgono al suo interno e così via.
Il problema è quello di sapere in che modo il discorso psichiatrico quello che nasce dunque dall'esercizio del potere psichiatrico, potrà diventare il discorso della famiglia, inteso come discorso vero della famiglia, inteso sia come discorso vero della famiglia che come discorso vero sulla famiglia. Tralascio quelle due, credo che si debba partire considerando il manicomio indipendentemente dalla famiglia, anzi in rotta tanto violenta quanto esplicita con la famiglia. È questa la situazione di partenza, quella che ritroviamo in quella protopsichiatria di cui Pinel ed Esquirol sono stati rappresentanti etico-fondatori. Qua c'è tutto un discorso che anche il professor Galimberti e il professor Garzini hanno portato avanti su questo Pinel, che è stato uno dei fondatori, i più importanti esponenti della psichiatria, ma anche della creazione di queste strutture di disciplinamento in Francia. Considererò tre testimonianze di questa rottura del manicomio. La prima ci viene fornita dalla stessa forma giuridica dell'internamento, in particolare in relazione alla legge del 1838, dalla quale non siamo ancora usciti, dal momento che continua sostanzialmente ancora oggi, seppure con un certo numero di modifiche, a sovrintendere all'internamento in manicomio. Quindi qui da sottolineare la tematica dell'internamento e come viene favorito ed attuato. Mi sembra che questa legge debba essere interpretata, data l'epoca in cui è stata emanata, come rottura ed esautorazione dei diritti della famiglia nei confronti del povero. Quindi c'è un elemento di rottura. In effetti, prima della legge del 38, la procedura essenziale, l'elemento giuridico fondamentale che consentiva di prendere possesso del folle, caratterizzando e designando il suo statuto come folle, era consistito per l'essenziale nell'interdizione. Ecco, qui veniamo al punto. Ma in cosa consisteva l'interdizione? Si trattava di una procedura giuridica che, in primo luogo, era e doveva essere richiesta dalla famiglia, in secondo luogo di una misura di ordine giudiziario, il che comportava che la decisione a riguardo fosse competenza di un giudice, il quale però interveniva solo in base a una richiesta della famiglia e solo dopo aver obbligatoriamente consultato i suoi membri. In terzo luogo, infine, tale procedura di interdizione aveva come effetto giuridico quello di trasferire i diritti civili dell'individuo sottoposto di interdizione ad un consiglio di famiglia, sottomettendo l'alienato ad un regime di tutela. Qui sottolineare tutela e la dimensione familiare, potremmo pertanto dire che, in un certo senso, siamo di fronte a un episodio del diritto di famiglia, convalidato da un insieme di procedure giudiziarie. Era questa dunque la procedura di interdizione, che era anche quella fondamentale. Il folle era essenzialmente colui che veniva interdetto e un soggetto veniva riconosciuto come dissipatore, prodigo, folle, anche la prodigalità, l'eccesso di generosità, eccetera, in base alla designazione del suo statuto, che consisteva nell'essere un interdetto. Tralascio questo lungo periodo successivo, possiamo dire dunque che la presa di possesso del folle coincideva con l'interdizione, mentre questa a sua volta è un'espressione del diritto di famiglia, convalidata dalla procedura giudiziaria. Tralascio un certo numero di episodi che preannunciano la legge del 38, per esempio la legge dell'agosto 1790, che attribuisce all'autorità municipale un certo numero di diritti. Allora, credo che la legge del 38 si possa ricondurre a due elementi. Il primo consiste nel fatto che l'internamento tende a scavalcare l'interdizione. Capito? L'internamento tende a scavalcare l'interdizione. E questo è. Il secondo elemento, scusate il salto qualche riga, è costituito dal fatto che si interviene mediante l'internamento, cioè mediante un atto che rende possibile prendere possesso del corpo stesso. Ecco, quello che interessava Foucault era proprio questo fatto che il corpo passava da un corpo di proprietà, in qualche modo, di non direi individuale in senso stretto, ma quasi familiare, passava sotto il controllo delle istituzioni. che in qualche modo entravano a far parte con competenza piena, quindi a orientare questo tipo di processo. Ma da chi e in che modo, pagina 96, è reso possibile un simile sequestro del corpo? Qui l'espressione è molto forte, sequestro del corpo. Il più delle volte, certo, ancora a partire dalla richiesta della famiglia, ma non necessariamente. In base alla legge del 38, l'internamento può essere deciso esclusivamente dall'autorità prefettizia, importanza dei prefetti, che sono i rappresentanti nelle province dell'autorità centrale, senza nessun intervento da parte della famiglia. Allorché qualcuno arriva in un ospedale pubblico, anche qui tralascio qualche riga, in una clinica privata, con una diagnosi, ecco l'importanza della diagnosi, o anche solo la supposizione di follia, con cui potrà essere effettivamente e statutariamente designato e caratterizzato come folle, solo se e quando una perizia lo avrà stabilito, ma dovrà trattarsi di una perizia svolta da chi dovrà essere stato per fine investito dall'autorità civile e quando questa stessa autorità civile, ovvero l'autorità prefettizia in quanto tale, avrà deciso in tal senso. Ciò significa che il folle ormai non si manifesta più, non si differenzia più e non riceve più il proprio statuto in relazione al campo familiare, ma all'interno di un campo che potremmo definire tecnico-amministrativo o, se preferite, medico statuale. Ecco, questo passaggio che interessa molto e quindi in qualche modo l'espropriazione e l'importanza enorme del potere medico. Quindi chi è detentore di una diagnosi e di una capacità in qualche modo di decidere, anche perché quello su cui continuamente insiste tutto è questo: sano e folle non sono concepiti a lungo come gradualità, con una quantità di fumatore, ma è con l'uno o l'altro. Il giudizio viene a essere decisivo, cioè se una persona è collocata nell'ombra, nella tenebra di una follia, esce da una considerazione strettamente, o è uomo con la competenza dei diritti, con possessù, possiamo dire, o è folle. Quindi questa diagnosi in qualche modo sprofonda l'umano senza possibilità. Io ho sottolineato proprio questo. Il folle sta proprio allora emergendo, dopo la metà della pagina 96, sta proprio allora emergendo infatti come avversario sociale. Questo è il punto della questione. Quindi una voce che va spenta, è un pericolo per la società. Ha smesso di essere l'individuo che può mettere a repentaglio, come era prima, i diritti, le ricchezze, i privilegi di una famiglia. Prima era l'avversario, o perlomeno, come si potrebbe dire, un rischio per la famiglia. Poi diventa un avversario per la società e non si può assolutamente minimizzare questo tipo di, anche perché poi lo stesso statuto, molto poco, viene esteso ai mendicanti e ad altre categorie. Passiamo a pagina 98 in modo da poterci avviare alla conclusione, e qui c'è una specie di riassunto finale molto ben fatto, pagina 101, di tutta la questione. Quindi qui mostra dei principi fondamentali, ecco, allora, troviamo centinaia di formulazioni di questo principio consolidato. Questo principio è chiamato anche precetto prima, o regola, relativa al saper fare. Il principio è questo: non è mai possibile guarire un alienato lasciandolo all'interno dello spettacolo. Questo è il primo principio fondamentale. Quindi l'internamento è assolutamente prima l'interdizione, che è l'aspetto giuridico, e poi l'internamento, che è l'aspetto pratico corrispondente, se potete possiamo memorizzare anche un po' questa sequenza, ma interdizione, internamento, e questo è irreversibile, è un processo irreversibile. Non è mai possibile guarire un alienato lasciandolo all'interno della famiglia. Quindi la sottrazione alla famiglia diventa necessario, quindi è lì che di pagina 98. Qui poi viene un po' descritto tutto e qualche volta con un altro nome della psichiatria francese, della proto-psichiatria francese, basta semplicemente un sospetto sintomatico. Ultima parte di pagina 99. Quindi non occorre essere una diagnosi accurata, ben fatta, eccetera, in tutti i particolari, che segua passo passo un'evoluzione. Basta uno o più sintomi giudicati significativi. Questo viene chiamato il sospetto sintomatico. Avete ritrovato questa righetta verso la conclusione di pagina 99. Guardate, la terza ragione, che qui io vi dico saltare delle cose, che viene indicata sostenita alle misure, la singolare nozione introdotta da Spirol di sospetto sintomatico, destinata ben presto a sfaldarsi fino a scomparire, benché la si ritrovi ancora a lungo senza che il termine in quanto tale venga ripreso. E Spirol afferma che il malato di mente, e in particolare il maniaco, è affetto da un sospetto sintomatico, volendo con ciò sostenere che l'alienazione mentale è un processo nel corso del quale l'individuo cambia umore, le sue sensazioni sono alterate, prova impressioni nuove, non vede più le cose correttamente, non distingue più i volti, non intende più le parole nel loro esatto significato come avveniva in precedenza. Quindi basta che ci sia solo uno di questi aspetti. L'esempio clamoroso che fa dopo il sentire le voci, le persone che hanno questi problemi, queste allucinazioni che non sono solo visive ma sono anche uditive. Basta questa parola che nella tradizione poi veniva riferita ai profeti, veniva riferita a tutto un altro tipo di, per far scattare immediatamente questo meccanismo, anche se magari l'insieme degli altri sintomi è latitante, oppure è insufficiente per una diagnosi vera e propria. Cosa osservo su questo punto, poi concludo subito, che non si tratta di un volere, come viene fatto nel nostro tempo, minimizzare il dramma della malattia mentale. Non c'è questa specie, come dire, di ridurla a una specie di come creativo, come viene fatto ancora di recente, no? Per cui si vede magari i quadri di malati chiarissimi, che sono, hanno dei colori belli, hanno delle linee, magari, e si dice, ma questo è meraviglioso, magari tutti avessero questo tipo, no? Cioè qui il dramma è molto grave, però si riconosce anche che c'è un arbitrio, ecco il potere psichiatrico, che in qualche modo si istituisce e che distingue tra le persone. Ecco, quindi si esercita come una specie di prepotenza, di abuso nei confronti di questi. Questo naturalmente non favorisce la guarigione, perché oggi entro questa matassa di sintomi distinguono in modo molto più preciso alcune linee che possono essere contenute in maniera specifica. La via invece qui è semplicemente di segregare, perché la società si deve difendere. Ecco, il principio fondamentale che comparirà sempre di più è l'idea che la società ha un pieno diritto di difendersi verso tutte le persone che anche un poco o anche nel sospetto la mettono in forse. Ecco, i corsi del college degli ultimi anni di vita di Foucault, alcuni sono usciti postumi, hanno proprio questo filo conduttore, cioè la società intuisce di avere dei nemici e si difende con ogni mezzo. Attenzione a questo discorso. Qual è l'ambito in cui questo avveniva di più? Proprio nel positivismo, perché il positivismo ha questo presupposto, ma non è l'unica filosofia, che l'intero sociale conti molto di più dell'individuo. Quindi l'individuo, il valore dell'individuo è del tutto trascurabile. Se lei, lui, io, eccetera, il problema è l'intero sociale e la sua salute. Quindi la società ha comunque il diritto, direi il diritto dovere quasi, di difendersi e di eliminare o di mettere in condizioni di non morte, e anche la posizione d'Ambrosiana è un po' questo. Oggi si è passati all'estremo opposto, c'è un paese, l'Italia, che rivendica il cranio del suo brigante, che era poi un brigante e ne aveva fatto di tutti i colori, perché considera questo cranio che Lombroso aveva preso per studiarlo una specie di punto d'onore. Anche questo mi sembra assolutamente una posizione esasperata, estrema. È chiaro che c'è una certa riverenza verso chi è morto, però insomma, non si può neanche impedire che quello che è stato fatto sia stato fatto. Concludo con questi punti. Sono questi, in sintesi, le ragioni fondamentali, inizio di pagina 101, che troviamo nella psichiatria dell'etica, per giustificare la necessità terapeutica della rottura tra il manicomio e la famiglia. E a questo riguardo si trovano in continuazione storie assai edificanti, in cui si racconta che nel bel mezzo di un procedimento terapeutico che stava per riuscire, è stato sufficiente anche un minimo contatto con la famiglia per rovinare ogni cosa. Perché questa è naturalmente è ironica, questa parola edificante, questi erano i racconti con cui si giustificava il tema dell'interdizione che lui intende. Ecco, così, dico, questa è una delle tante cose che si può raccontare, la racconta, poi in un certo senso racconto, c'è un racconto denso anche di elementi diritti, e insomma che fa riflettere, che fa pensare, questo mi sembra un dubbio, anche perché qui è il caso della follia, ma non è solo la follia, il problema è l'istituzione statale e dell'individuo poverino che si trova in mezzo a questo mare dell'istituzione statale, e certo questo rischia di diventare qualcosa che lo spento. Ho preso troppo tempo.
No, va bene.
Sì? Okay. Mi scuso, lo so perché Maria José è mia amica, quindi qualche volta mi dice altre cose belle e non mi dice quelle che...